Allora, abbiamo intitolato questo trekking "E Dio il settimo giorno respirò". Ecco, questa frase è presa da un versetto della Bibbia. Ecco, noi di solito abbiamo sentito che quando si parla della creazione, dei 7 giorni della creazione, Dio il settimo giorno si riposò. Noi abbiamo un po' questo più o meno, insomma, per chi un po' legge, si ricorda di aver letto la Bibbia, la creazione, il settimo giorno Dio si riposò. Perché invece respirò? Dove si trova questo respiro di Dio? Ecco, nell'Esodo al capitolo 31. Nell'Esodo al capitolo 31 leggiamo, per chi ha la Bibbia, Esodo 31, 17, il versetto 17, e c'è questo versetto in cui si parla proprio del respiro di Dio. Allora, se qualcuno ce l'ha e lo può leggere, perché io ho la Bibbia con caratteri molto piccoli. Esodo 31, 17.
Questo è un segno perenne tra me e gli israeliti. Infatti il Signore in quel giorno fece il cielo e la terra.
Devi alzare un po' il tono della voce. No.
Allora, esso è un segno perenne tra me e gli israeliti. Infatti il Signore in quei giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e ha preso respiro.
Ecco, e ha preso respiro. Ha cessato, e questo è il verbo Shabbat, il verbo ebraico Shabbat, da cui il sabato, e Shabbat vuol dire proprio cessare ogni attività, ogni lavoro, da cui la festa del sabato, la festa, diciamo così, quella settimanale dove ci si astiene dal lavoro, eccetera. Ma qui si aggiunge anche che respirò, prese respiro. È molto bello. Proviamo a capire perché. Perché Dio prende il respiro? Noi perché prendiamo il respiro? Per vivere, sicuramente. Ma anche se a volte si dice anche, ecco, riprendiamo fiato e poi dopo ricomincia un'altra settimana, altro. Allora guardate quale potrebbe essere l'intenzione di questo prendere respiro. Cioè, c'è da continuare un lavoro. Allora si prende il fiato, si riprende il respiro perché il lavoro di Dio non è finito. Perché c'è da continuare un'opera, l'opera della creazione. Proviamo a vedere se è questa la pista giusta. Allora, intanto, il verbo respirare è un verbo che in ebraico suona così, nafash, nafash. E troviamo una parola che è collegata a questo verbo, nafash, cioè nefesh kayah. Lo troviamo anche nel racconto della Genesi, cioè quando si racconta proprio che Dio creò il cielo, la terra, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto si dice che Dio crea praticamente le creature viventi e viene utilizzato questo termine, nefesh kayah. Quindi, nefesh kayah indica sia l'Adam, cioè l'uomo, l'essere umano, e sia gli animali, le altre creature. Hanno tutte questo Nefesh Chaya. Quindi che cosa hanno le creature viventi? Per essere viventi hanno dentro il respiro di Dio, hanno dentro il soffio di Dio. È come dire, chi è allora l'uomo? È terra, è materia, ma con dentro questo soffio, con dentro questo respiro di Dio. C'è una parte di noi che è, come dire, è Dio che respira. È Dio che respira dentro di noi, è Dio che respira con noi. Siamo vivi perché c'è questo respiro. E il respiro è dunque un alito di vita. Respirare significa vivere, significa che c'è vita. Dove c'è respiro c'è vita. E però questo verbo è accostato al verbo del riposare. Cioè, come dire, c'è un riposare e un respirare. C'è questo accostamento. Sembra quasi volerci dire che riposare è vitale come respirare. Cioè, se non riposi, muori. Abbiamo bisogno di riposare, cioè di cessare da ogni attività per non morire, per essere vivi, per vivere. Anche pensate, i capitoli del libro dell'Esodo, gli studiosi, sapete, si divertono anche a fare questi calcoli così, sono proprio 7 capitoli, dal 25 al 31, che sono tutti orientati a questo 31esimo capitolo, che è appunto quello in cui si parla del riposo, come dire, 7 capitoli che convergono verso il sabato. Come a dire che in questa possibilità di fermarsi e di riposare e di respirare c'è una nuova creazione. È come se ci fosse dietro una nuova creazione. Allora potremmo dire che i numeri nella Bibbia hanno sempre un senso, un valore. È come dire che tutta la creazione è orientata al 7. Tutta la creazione è orientata, cioè, al compimento dell'esistenza. Senza riposo si rimane nell'incompiuto. Senza fermarsi noi rimaniamo al 6, rimaniamo all'incompiuto. È come se quindi non giungessimo alla maturazione, alla pienezza del nostro essere. Ecco perché dobbiamo prenderci questo spazio, questo tempo di riposo e di respiro. E riposare perché riposare? Sicuramente per rigenerarsi, per riprendere energia, per riprendere fiato, ma anche per poter godere di ciò che abbiamo, per esempio, fatto. Cosa fa Dio? Guarda, contempla tutta la creazione e dice che bello, che bellissimo. Dice proprio così, che bellissimo, che molto bello, tov meod, è bellissimo. Cioè, è come se Dio ci dicesse, dobbiamo godere dei frutti del nostro lavoro. Prima abbiamo mangiato, io almeno, ho mangiato dei pomodori che sono stati un po' il frutto anche del mio lavoro. Mi è venuta una epicondilite al gomito a forza per lavorare l'orticello da cui è nato quel pomodoro che poi ci siamo mangiati. Però è bello ed è fondamentale poter godere del frutto del proprio lavoro. Noi questo lo abbiamo trasformato in stipendi, salari, quello che volete, ma quanto è bello quando l'operaio può godere del frutto che lui ha contribuito a fare, a produrre. Allora, il sabato, il giorno, diciamo, della cessazione del lavoro è anche finalizzato al godimento di ciò che uno ha realizzato per diventare sempre più consapevoli di ciò che siamo e di ciò che siamo chiamati a diventare. Ecco, infatti ci fermiamo, siamo invitati a fermarci anche per, come abbiamo fatto prima con Marta, per scavarci un po' dentro, per lasciarci scavare un po' dentro, per sentire quel respiro che abita dentro di noi, quel respiro che altro non è che in fondo la scintilla divina, dicevamo il respiro divino che è dentro di noi e che è in fondo il sogno stesso che siamo chiamati a vivere e a diventare, quel sogno che abita dentro di noi, quell'unicità che fa di noi esseri irripetibili e che siamo però chiamati a vivere in pienezza. Allora noi abbiamo bisogno del riposo per diventare sempre più consapevoli di quello che siamo e di quello che siamo chiamati ad essere, di come questo sogno, questo respiro divino che è dentro di noi ci chiama ad essere. Se noi corriamo dalla mattina alla sera, se noi non ci fermiamo mai, noi non potremo mai diventare consapevoli di questo germe, di questo sogno, di questa scintilla di luce, di questo respiro divino che abita dentro di noi e che è la nostra parte più vera, più viva, più vitale. Se no siamo macchine, siamo, come dire, dei robot che vanno avanti, che inseriamo il pilota automatico, passano 80 anni e non ce ne siamo accorti. Allora ecco, il riposo è essenziale, è vitale come il respiro. Questo ci sta dicendo. E allora riposare è un diritto, è un diritto. Non è solo astensione dal lavoro, ma è un godimento di quel lavoro, è in fondo anche renderci consapevoli di dove quel lavoro ci ha condotto, in cosa ci ha fatto crescere, dove siamo arrivati nel nostro percorso, nel nostro cammino di vita. Potremmo dire che allora godere anche dei frutti del lavoro è un diritto. È una questione etica, come tornare a respirare. Il godimento della vita, il godimento del frutto del nostro lavoro è un diritto perché il lavoro non è finalizzato all'accumulo. Questa è una delle illusioni della nostra civiltà, diciamo, occidentale, capitalistica, cioè noi pensiamo che in fondo il fine del nostro lavoro è avere il gruzzoletto e l'accumulo del gruzzoletto per fare, come dire, altro gruzzoletto. No, il lavoro, è finalizzato a godere della vita, al godimento della vita. Godimento della vita, intendiamoci, non è l'edonismo selvaggio, non sono i festini, notturni. Il godimento della vita significa appunto riscoprire il piacere profondo delle cose, di gustare le cose come possiamo gustare un pomeriggio sotto dei pini. Ecco, nel vivere delle giornate, nel vivere dei momenti, nel vivere, nel gustare dei cibi, assaporare, delle relazioni. Questo vuol dire godere della vita. Il riposo e il lavoro è finalizzato a questo. E d'altronde chi lavora tanto per invece per accumulare non ne ha mai abbastanza. Sentite cosa dice il Coelet, sono i libri sapienziali, cioè sono il concentrato, il sale, diciamo così, la sapienza della Bibbia, di questa gente che da tantissimi anni, a migliaia di anni, riflette, ci dona queste perle di saggezza. Dice: dolce è il sonno del lavoratore. Questo è bello, siamo stanchi perché abbiamo lavorato, andiamo a letto e ci addormentiamo subito. Dolce è il sonno del lavoratore, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Ci sono due tipi di lavoro. Il lavoro benedetto, che è finalizzato appunto al godere la vita, a respirare, a preparare la festa, e c'è il lavoro che è finalizzato all'accumulo, con l'illusione che verrà un giorno in cui si possa finalmente goderne. Ma è un'illusione, ci dice sempre il Coelet, questo saggio Coelet, capitolo 5, versetto 9. Chi ama il denaro non è mai sazio di denaro, e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Ci sono dei ricchi che sono intimamente convinti di essere poveri, di non avere abbastanza. Sono patetici, ma li conosciamo. Ci sono persone che pensano che un milione, faccio per dire, un milione di euro siano essere poveri. È detto una cifra così, ma è per dire che è proprio vero quello che dice qua il Coelet, la Bibbia. E, oppure guardate come siamo a volte incastrati dentro certi meccanismi. Ci sono dei manager che hanno un sacco di occupazioni, devono fare migliaia di cose, hanno un sacco, guadagnano un sacco di soldi, ma non hanno il tempo per fare un viaggio, per stare magari un po' con i propri cari, perché ne hanno troppe. E a loro non manca il lavoro, manca il tempo per godere del frutto del loro lavoro. Poi invece c'è stata tutta una schiera molto più ampia di gente che non ha lavoro, avrebbe tanto tempo per potersi godere la vita, ma non ha i soldi, non ha le risorse per poterlo fare. Ma allora c'è qualcosa che non va in questa, cioè, perché non proviamo magari a dare un po' più di lavoro, un po' meno lavoro per questi super occupati, così te lo godi anche un po' di più, hai un po' di meno ma te lo puoi godere un po' di più, e qualcun altro che avrà un po' di più per poter vivere dignitosamente, no? Basterebbe così un po' di... ma non funziona così in questo mondo. Ecco, l'etica del riposo significa costruire una società in cui ci sia la possibilità per tutti di riposare, per il manager che non ha mai tempo e anche per l'operaio o l'immigrato che è costretto a lavorare tante ore, troppe ore al giorno, perché sennò non arriva alla fine della giornata, non del mese, perché questi li pagano a giornata. Allora lo Shabbat ti dice non lavorerai, ed è bello perché dice è rivolto al futuro. Le dieci parole, i dieci comandamenti non sono rivolti al passato, ma sono rivolti al futuro, sono comandi al futuro, quindi non sono comandi. Sono consigli, non lavorerai. Come dire, se vuoi vita, se vuoi vivere, se vuoi respirare, se vuoi godere, non lavorerai. Lascerai anche che altri possano lavorare. L'etica dello Shabbat, l'etica del riposo, ti invita a lasciar lavorare anche chi verrà dopo di te. Credo che sia bellissimo questo. Cioè, pensa che non devi fare tutto te. Lascia pure qualcosa da fare agli altri. lascia degli spazi vuoti. Ma lo posso fare io. Ok, ma lascia... Lo Shabbat è il vuoto, il posto vuoto lasciato agli altri. Ed è per questo allora che ci vuole, come diceva Hans Jonas, un'etica della moderazione. Un'etica che è appunto nel senso profondo del riposo. E questa etica del riposo è un'etica che riguarda anche il rapporto con le cose, non è solo un rapporto con le persone. E, per esempio, il rapporto con la terra. Qui c'è Stefano che lavora la terra. Ecco, il rapporto con la terra. Guardate cosa dice l'Esodo, sempre nei famosi 10 comandamenti, che però si chiamano in realtà le 10 parole, dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare in quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 7°. Anche il bestiame si deve riposare. Cioè, come dire che a questo diritto del riposo è universale. Anche gli altri esseri viventi hanno diritto. Ma non solo. Il Levitico, al capitolo 25, parla del Giubileo, che è il prossimo anno, Giubileo, anno di misericordia. Cos'era il Giubileo? Era lo Yobel, cioè questo corno d'ariete che suonava, indiceva questo anno che era un anno di misericordia, voleva dire che ogni 7 anni, tu liberavi gli schiavi. Cioè, erano tua proprietà, allora usava così, erano tua proprietà, ogni 7 anni gli dovevi dare il diritto di riscatto, liberi, come un indulto, come una cancellazione della loro... Perché? Perché devono, come dire, perché non puoi essere schiavo a vita. Devi poter riscattare la tua condizione. E quindi anche lo schiavo, anche la schiava può, come dire, uscire dalla sua condizione. Può diventare libero, se lo vuole. Se non vuole, se ne riparla dopo 50 anni. Ma a 50 anni diventa obbligatorio. Il Giubileo significava che si torna tutti alla pari. E chi era Paperon dei Paperoni che aveva accumulato, pari, si ritorna tutti alla pari. Cioè, come dire, Marx non ha inventato niente, eh? Questa era l'economia sabbatica, l'economia del Giubileo. Ma vi dirò di più, che doveva essere lasciata respirare la terra. La terra doveva essere lasciata libera, incolta. Oggi si parla tanto di cultura biodinamica, no? Di rispetto per la terra, di coltivare, di piantare solo in determinati periodi dell'anno, eccetera, eccetera. La Bibbia ti diceva, stiamo parlando di 3000 anni fa, ti diceva, tu ogni 7 anni devi lasciare respirare la terra, cioè la devi lasciare libera, incolta. Perché? Perché anche la terra deve riposare. Perché anche la terra deve respirare. Perché anche la terra ha bisogno di rigenerarsi, di ricrearsi. Non la puoi sfruttare indiscriminatamente. Allora, vedete cos'è il sabato, cos'è questo tempo sabbatico, è un tempo liberato dal tempo della produttività e del fare che serve per ricrearsi e ricreare, per progettare nuove strade, per inventare nuovi percorsi. E per fare questo ci vuole tempo. Ci vuole tempo per prendersi tempo. È un tempo in cui ti puoi anche smarrire, ma è meglio smarrirsi per ritrovarsi piuttosto che non correre neanche il rischio di smarrirti. Perché smarrirsi significa cercare la propria strada, significa ricordarsi del proprio futuro che ti chiama. Un rabbino diceva: non chiedere mai la tua strada a uno che la conosce già, perché rischieresti di non smarrirti. Di non smarrirti. Noi che siamo sempre molto attenti alla parola, alla sicurezza. E il tempo è un, e il sabato è un tempo veramente educativo, perché ti vuole, come dice la parola, educare, condurre fuori, ti vuole far uscire fuori dall'abitudine, dall'ordinario, dallo schematico, dal già vissuto, dal già pensato. Ti vuole far entrare in una dimensione nuova, creativa. Alcuni saggi di Israele hanno affermato che sono 7 i giorni della settimana, sono dispari, no? Allora, hanno pensato che i giorni si sposassero tra di loro. Allora, il primo giorno si sposasse con il secondo giorno. Qual è il primo giorno? Bravi, domenica. Era una domanda trabocchetto. È la domenica, il primo giorno 1 è la domenica. Allora il giorno secondo, il lunedì. Allora domenica e lunedì sono sposati insieme. Poi martedì col mercoledì. E giovedì e venerdì sono sposati insieme. E sabato? Con chi è scappato? Allora dicevano, ed era un problema, era una preoccupazione forte, ma come fa proprio il sabato a non essere sposato? Che per un ebreo, tra l'altro, non essere sposati era una mezza tragedia, insomma. Come mai? Come mai proprio il sabato, lo Shabbat, non è sposato con nessuno? E allora vediamo cosa dicono i nostri mistici.
Se sei sposato non ti riposi mai.
Allora si chiedono: ma dov'è la sposa? Dov'è lo sposo o la sposa del sabato? Allora guardate cosa dicono. Genesi 2, all'inizio di Genesi 2 dice: così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò Shabbat nel settimo giorno da ogni suo lavoro. E questo l'abbiamo capito. Quello che però non sappiamo è che il verbo kalà, cioè portare a compimento, significa anche sposare. Kalà è la sposa in ebraico. Allora, guardate come si può rileggere questo versetto che abbiamo appena letto. Così furono sposati il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno sposò ciò che aveva fatto e cessò Shabbat nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Ecco la risposta. La sposa è il sabato e lo sposo è Dio stesso, che ha portato a compimento, cioè ha sposato. Allora, il sabato è il tempo che è diventato sposa. Ad un certo punto, però, Dio si ritira. È come dire, ok, io ho fatto queste cieli, la terra, il mare, l'uomo, gli animali, le piante, tutto quanto, tutto bello, tutto bellissimo, e il settimo giorno Dio si ritira. E questo ritirarsi, per lasciare spazio alla creazione. Quello che dicevamo prima, lascia spazio ad altri, lascia spazio, fai sì che altri possano lavorare, astieniti dal lavoro per far sì che altri possano subentrare, possano lavorare. Dio fa lo stesso, il settimo giorno si riposa nel senso che si ritira. Per lasciare spazio alla creazione, perché la creazione continui per mezzo dell'Adam, per coltivare e custodire questo giardino che viene affidato. Dio si ritira, allora poi noi diciamo, Dio, ma perché non c'è pane per tutti? Dio, ma perché non c'è acqua per tutti? Dio, ma perché non c'è... Ma Dio si è ritirato e ha messo l'Adam, l'uomo, l'essere umano, a continuare l'opera della creazione. Dio ha fatto il suo Shabbat perché, appunto, noi potessimo subentrare allo sposo, perché noi potessimo sposare la creazione. Siamo diventati noi gli sposi della creazione. E a volte invece cosa succede? Che questa sposa, invece di amarla, la violentiamo. Questa sposa, invece di rispettarla, la sfruttiamo, la prostituiamo, la svendiamo. Allora, ecco i due significati del verbo kalà, portare a compimento, cioè sposare, sembrano opposti. Portare a compimento sembra qualcosa di già fatto, sposare l'idea di qualcosa da fare, da ricreare. Ecco, allora vedete, torniamo al nostro tema, questo tempo di riposo è un fermarsi per riprendere il fiato, per continuare questa creazione, per continuare amando come questa creazione, come una sposa. E dando anche a questa creazione la libertà di respirare, il tempo di ricrearsi, di rigenerarsi. Altro che coltivazione intensiva. Cioè, capite? Altro che OGM, altro che... Ah sì, così, così risolviamo la fame nel mondo. Cioè no, la logica non è questa, la logica è la logica del riposo per tutti, per tutte le creature, del rispetto come una sposa. La logica è che questo tempo in cui tu sospendi l'attività e ti fermi, ti serve per rinnovare l'alleanza. È il tempo del rinnovamento dell'alleanza tra lo sposo e la sposa. cioè tra il cielo e la terra, per continuare poi a creare. Ma che bello, possiamo continuare a creare nel rispetto, amando, ma possiamo continuare a creare, possiamo portare avanti la creazione. E allora ecco perché dobbiamo prendere questo fiato, questo respiro, dobbiamo sentire il respiro di Dio dentro di noi, perché dentro questo respiro c'è il nostro contributo a questo, a questa creazione che continua, il nostro apporto attraverso il nostro lavoro rispettoso e amante a quello che è il mondo da costruire. Il mondo che aspetta, che attende di essere liberato, di essere fatto riposare, di essere fatto, ecco, andare avanti. Ecco, allora prendiamo consapevolezza sempre di più di questo respiro vitale che è in noi e di quello che siamo e della direzione anche della nostra vita, e sentiamoci parte di questo tutto invisibile ma presente. E quando usciamo dal riposo, diamoci da fare per continuare, ecco, a creare ed allargare gli orizzonti di vita nostri e di tutti.